prego, facciamo parlare prima una signora che è qui.
Perché io nel 1937 ho attraversato l'Africa, nel senso che sono andata, adesso non so se siamo sbarcati a Massawa perché avevo 5 anni, però sono testimone di tutta questa lunga traversata che è durata 9 giorni e in cui avevamo il terrore che ci fossero ancora tantissimi che non erano italiani, che non avevano... praticamente avevamo la percezione continua che c'era un rischio continuo perché tutto il territorio che attraversavamo era a rischio, era pericoloso. Quindi questa prima testimonianza. Poi voglio dire un'altra cosa, che quando mio padre aveva avuto l'incarico, mio padre fascista, aveva fatto la prima guerra mondiale, si era arruolato a 16 anni, eccetera, eccetera, quindi fanatico del fascismo, eccetera, di Mussolini, cosa che si andava a conquistare questo impero. Però noi eravamo completamente impreparati a che cosa voleva dire come italiani stare stare in un paese in cui tu sei il dominatore. Quindi siamo andati a chiedere agli inglesi che erano prima di noi come ci dobbiamo comportare, per esempio col cameriere negro che viene a casa. Non deve portare le scarpe perché deve avere le scarpe perché deve avere l'impressione che quando si va dal padrone è da questo Occidente, no? Imperiale, deve stare scalzo perché è un inferiore. Ecco. E poi voglio dire un'ultima cosa, che mio fratello, che allora aveva, quando siamo andati noi, 14 anni, chiaramente forse era all'inizio era un ragazzino, e che poi tra l'altro viene premiato come primo alunno dell'impero, perché insomma era un genio, e però mi ricordo che quando va a prendere, c'ho la fotografia, e quando va a prendere la medaglia dal Duca d'Aosta, se guarda indietro è imbarazzatissimo, cioè, comincia a percepire che c'è qualcosa che non va e che secondo me è stato uno degli elementi che l'ha fatto maturare, gli ha fatto capire la fregatura del fascismo e che gli ha fatto capire il passaggio necessario dall'altra parte. Quindi volevo dire queste cose che sono un po' una testimonianza.
Grazie.
La signora che avete ascoltato è la sorella di Massimo Gizio, il compagno che è morto per primo nella Resistenza a Roma, quello studente che in Prati venne ucciso per primo al Go. Vabbè, detto questo, abbiamo una cosa in comune che non conoscevo, perché io sono nato nel 1934 e nel 1939 sono andato alla Smara. Come è potuto accadere questo? E quindi poi faccio la domanda su questo. Che mio padre, che si era sposato nel 29 e faceva il sarto in un piccolo paese della campagna in provincia di Benevento, aveva esaurito completamente le scorte della dote di mia madre, no? Si era arrivato a vendere le lenzuola, quando è finito tutto quanto quello si è trovato a dover fare una scelta. Mio padre non era, per quello che ricordo io, un uomo molto coraggioso, tant'è vero che alla Smara quando sentivamo qualcosa sulle lamiere del tetto, perché allora i tetti erano in lamiera, non s'alzava mio padre, era mia madre quello che andava a vedere. Per cui immagino che la scelta che lui ha fatto è stata una scelta proprio incredibile. Allora, di fronte a quello stato di miseria di cui ho detto, mio padre si è trovato di fronte a cosa faccio per dare da mangiare a mia moglie e ai 2 figli che rimangono, e ha scelto di andare volontario nella milizia nazionale senza sapere la destinazione, perché allora si poteva andare o in Etiopia per la guerra di Roma, oppure si poteva andare in Spagna. Quelli che sono andati in Etiopia come lui sono stati particolarmente fortunati, perché lui è arrivato, essendo partito nel 37, è arrivato che la guerra era in pratica finita e per cui non ha avuto. Quelli che sono andati in Spagna, molti non sono tornati. Perché ho raccontato questa cosa? Perché di fronte al problema vendichiamo acqua oppure il posto al sole, io credo che mio padre il problema di vendicare Adua non se l'è mai posto, anche perché un ragazzo che è nato nel 1909 e ha fatto solamente fino alla quinta elementare, lui non sapeva manco che cos'era Abba, non che c'era stata una guerra e avevamo perso una grande battaglia. No, si è trovato di fronte al fatto che doveva dare da mangiare a chi restava e ha fatto quel tipo di scelta. Per cui io penso che consenso sì c'è stato, perché indubbiamente c'è stato, avete fatto degli esempi, la fede, tenete conto che però pure sulla fede c'è un pochino da riflettere, perché allora non è che si era liberi come si possa essere liberi adesso. Chi non dava la fede, la signora che non dava la fede, veniva additata come quella che la fede non l'aveva dato. Per cui pure questa è una considerazione che bisogna fare. Allora io penso che più, perlomeno per quello che riguarda la milizia volontaria, perché lei sono andati volontari, no? L'esercito è dovuto partire, quelli che sono andati volontari, io credo che fra questi, quelli come mio padre, siano stati tanti, 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 per cui ha contato più il posto al sole che invece la rivincita da Suadua.
Un aspetto delle ragioni economiche che secondo me forse in parte è stato sottovalutato e che invece forse è alla base di un altro dei quei miti delle imprese coloniali italiane, cioè gli italiani vanno e costruiscono strade, cioè bonificano, no? E io credo che nasce anche lì questa dimensione qui. La disoccupazione e la crisi cioè 29 che si trascina, in fondo impongono in quasi tutti i paesi un nuovo ruolo dello Stato. Cioè lo Stato in qualche modo entra nell'economia, cioè finanzia e le cose. Negli Stati Uniti lanciano il piano per le bonifiche nazionali. Il fascismo non può fare questi investimenti all'interno del paese, perché questo significherebbe far crescere la domanda interna, far crescere le condizioni popolari e rinnescare quel processo appunto rivendicativo che era stato poi alla base anche della conquista del fascismo. Quindi la scelta coloniale diventa una scelta di investimento pubblico a vantaggio degli imprenditori italiani, che però non crea domanda interna e in parte sposta all'estero parte dei disoccupati che ci stanno. Non è un caso, soprattutto in Libia, credo, ma probabilmente anche la guerra in fondo a questa giustificazione, e permette il consolidarsi di tutte quelle famiglie che poi saranno le famiglie che costruiranno l'Italia degli anni 50, che costruiscono il loro impero economico lavorando appunto per lo Stato in Africa e nelle colonie. Cioè, quindi, e infatti il rientro poi è un rientro che consuma tutta la crisi che in Italia non si è risolta, perché l'investimento pubblico è stato dirottato all'estero, probabilmente anche indebitandosi, e non ha creato assolutamente domanda interna. Quindi il capitalismo italiano risolve in parte la propria crisi, esce in parte dalla crisi del 29, senza però creare domanda interna, e spostando nelle guerre coloniali e nell'impegno dell'imprenditoria italiana nelle colonie i risultati economici che gli permettono in qualche modo di definirsi, insomma.
A cui si è accennato all'inizio accennato Stefano nell'introduzione, forse è stata ripresa poi, della rimozione di questa pagina, non tanto in epoca fascista, perché è naturale che nel 35 e nel 36 l'informazione che trapelasse fosse quella che faceva comodo al regime e quindi per esempio non si dicesse niente. Che durante il fascismo l'informazione che trapelasse fosse quella che faceva comodo al regime e dunque si tacesse sul punto dei gas in Italia. Perché in realtà, non so se sul tuo libro che io ho letto e del quale mi congratulo con te, perché mi sembra un'opera molto accurata, Da qualche parte ho letto che però all'estero in realtà non era affatto così, perché in Francia, in Gran Bretagna, relativamente all'uso dei gas in Italia, l'iprite, il fosgene, un uso massiccio, non sempre giustificato dalle vicende belliche strettamente intese, perché fu usato anche su villaggi lontani dai fronti nei quali si combatteva. Cioè, mentre all'estero, grazie ai giornalisti francesi e inglesi che erano presenti in Etiopia durante la guerra, veniva fatta una sistematica denuncia dell'uso dei gas da parte italiana, massiccio uso dei gas, cioè da parte di uno dei paesi che aveva peraltro aderito alla convenzione che vedava, che la impegnava a non utilizzare l'ibrida. Ecco, in Italia tutto questo non si sapeva. E non si è saputo neanche nel dopoguerra, perché in realtà su questa pagina per lunghi 60 anni, dal 1936 fino al 1990 ed oltre, nessuno ha mai detto niente, cioè si è praticamente nascosto quanto più possibile. Mi domandavo come questo fosse stato possibile, perché se evidentemente da parte delle alte gerarchie militari italiane vi era un interesse a tacere su questo punto, anche perché peraltro chi parlava di gas ancora negli anni 50-60 in Italia andava incontro al reato di vilipendio delle forze armate, insomma rischiava di andare contro, ecco, di dover fronteggiare un contenzioso legale. E quindi se è comprensibile che da parte delle alte gerarchie, forze armate, forse anche dello Stato, per via della continuità nei ruoli dello Stato che vi era stata tra il fascismo e il dopoguerra, si tacesse su questo, non si capisce perché in realtà l'Italia democratica, l'Italia della sinistra, insomma, abbia così a lungo taciuto fino a quando negli anni, credo a metà degli anni 60, Del Boga non abbia prodotto i suoi lavori che finalmente che cominciavano a dimostrare che in realtà la guerra era stata vinta, forse, questa è una domanda che avrei voluto rivolgere, ma implicitamente ha risposto Giovanni nella sua introduzione, cioè la guerra forse poteva essere vinta anche con i mezzi ordinari, bellici ordinari, senza l'utilizzazione così massiccia di questi gas che hanno provocato un numero imponderabile di vittime tra gli abissini, tra gli eritrei. Peraltro da qualche altra parte ho letto che un uso strategico centrale così accentuato dei gas è pari a quello impiegato dall'Italia nella guerra d'Abissinia, è forse stato solo quello della guerra, dell'uso del napalm nella guerra americana in Vietnam, insomma, ecco, per dire dell'importanza, della centralità che ha avuto questo elemento qua. E però si è taciuto sempre. Peraltro leggevo sempre da qualche altra parte che quando nell'89 la BBC produsse un documentario, Fascist Legacy, l'eredità del fascismo, che denunciava l'uso dei gas in Etiopia e la guerra criminale italiana in Jugoslavia, in Italia la RAI non ha mai raccolto e non ha mai trasmesso questo documentario, che è stato trasmesso in parte dalla 7 a spezzoni. Allora ecco, la domanda che un po' rivolgo a voi è questa, insomma, qualche risposta forse me la so dare anche da solo. Probabilmente si è taciuto perché dopo l'impresa d'Etiopia c'è stata la Seconda Guerra Mondiale, diciamo un evento drammatico ancora più grande che in qualche modo ha schiacciato il primo e ha fatto sì che non se ne parlasse abbastanza. Questa può essere una risposta, ma secondo me c'è stata proprio una sistematica sottovalutazione da parte delle forze democratiche, degli storici italiani, dell'importanza della memoria fino agli anni 70. In fondo è dopo il 68 che il dato della memoria, della ricerca storica, acquista una sua centralità. E in fondo non è un caso che mi pare il libro di Del Boga sia di poco precedente, il 68, insomma.
Stefano, una subito una una riflessione, risposta, poi ovviamente do la possibilità a lui di rispondere in maniera più ampia e esaustiva. Posso dire chi è il primo presidente del Consiglio dopo la caduta di Mussolini? Badoglio, ecco, a posto, ci siamo risposti. Quindi se il primo interlocutore che hanno gli angloamericani del governo post-fascista è quello che di che stiamo parlando, quindi inevitabilmente diciamo, ci siamo lavati. Sì, sono d'accordo, ci siamo lavati la coscienza e sono problemi, abbiamo altre questioni, cioè le colonie le abbiamo restituite, la guerra l'abbiamo persa, siamo stati riammessi nelle Nazioni Unite, a posto, chi ha avuto, chi scordiamoci passare, siamo Napoli paesà. Questo è l'elemento, purtroppo, non sto dicendo, sto mettendo come giustificazione, è una questione che i problemi sono altri, non c'è stata una Norimberga italiana, non c'è stata nel dare avere, allora noi abbiamo dei crediti nei confronti dei tedeschi, gli jugoslavi ci hanno creduto a posto così, cioè abbiamo fatto scappare Roatta, abbiamo comunque Grazzano, il comune che ha dato i natali a Badoglio si chiama ancora Grazzano Badoglio, quindi cioè, non è che è stato tolto, anzi è stato confermato il titolo di Badoglio nel nome, quindi di che stiamo parlando? Quindi cioè, nel bene o nel male, come del resto il discorso delle amministrazioni, cioè, se dopo la guerra metà se non di più dei funzionari statali sono quelli precedenti, cioè se il capo, e arriviamo all'altro libro suo sulle leggi razziali, se il presidente della Corte di Cassazione era negli anni 50, era quello che era il magistrato, era il presidente del Tribunale della Razza, di che stiamo parlando? Cioè è voltata la pagina, ma i ministeri c'erano sempre quelli. Ma inevitabilmente chi ci metti? Cioè nel Ministero dell'Interno, ci metti l'usciere? Inevitabilmente no, ci mette uno che è capace a fare quel mestiere. Se ieri c'era la camicia nera, oggi c'è la camicia rossa e poco importa. Questa buttata là cioè è molto semplificata, però dà il riscontro che alla fine fa comodo l'italiano brava gente. Quindi...
Oh, sicuramente questa chiave di lettura qui è quella che ha inciso in maniera determinante. Poi ci sono le altre che anche abbiamo toccato, nel senso che l'Etiopia pure ha chiesto una Norimberga italiana per i crimini di guerra in Etiopia che ci sono, ma la comunità internazionale ha fatto melina, perché nella comunità internazionale, come abbiamo visto, c'è da un lato una parte di responsabilità che sarebbero venute comunque nuovamente all'attenzione dell'opinione pubblica internazionale, perché guardate che l'attenzione dell'opinione pubblica internazionale, quella che era relativamente libera rispetto a quella italiana, fu fortissima sulla guerra d'Etiopia. Ci furono movimenti e anche in quello è stato paragonato poi un po' a quello che accadde nel Vietnam, dove cominciarono delle questioni di tipo sociale rilevantissime. Ci furono in parte anche movimenti di questo genere nei paesi a livello internazionale, in diversi paesi, in relazione alla guerra d'Etiopia. Si parlava ovunque della guerra d'Etiopia, dalla Cina, dagli Stati Uniti, all'Inghilterra, alla Francia ovviamente. E perché l'Inghilterra e la Francia in qualche modo tengono una politica diplomatica ambigua nei confronti di Mussolini? I rappresentanti francesi e inglesi, prima della guerra d'Etiopia, vengono a Roma, incontrano Mussolini e i documenti lo dimostrano, i resoconti delle riunioni lo dimostrano, non gli dicono no. E quando lui dice ma io me la prendo tutta, cioè io faccio la guerra, me la prendo tutta, dai vabbè, cerchiamo, ambiguità più assoluta, non gli abbiamo detto sì, non gli abbiamo detto neanche no. Mussolini lo interpreta come mano libera, gli inglesi lo interpretano come ma io non ti ho detto niente. Questo adesso che abbiamo banalizzato sotto forma di raccontino, in un processo per crimini di guerra in qualche modo sarebbe riemerso, e c'è questo aspetto. E poi c'è l'aspetto che non solo la Seconda Guerra Mondiale, che ha comportato quello che ha comportato rispetto alle sofferenze di un popolo come l'Etiopia, che ha subito e che sono innegabili, ma poi è stato tutto schiacciato da quello che è successo dopo. Però cambia anche poi il clima, l'Italia passa da una parte all'altra, la guerra fredda, il ruolo dell'Italia in una logica di guerra fredda, come il ruolo della Germania in una logica di guerra fredda, la necessità di andare a individuare delle questioni che nuovamente avrebbero messo in difficoltà i governi italiani del primo dopoguerra, che comunque hanno dentro questa componente di forze politiche conservatrici, che in qualche modo cattolici, conservatori, che in qualche modo hanno anche una certa linea di continuità con una certa tradizione, una epurazione dall'Italia fascista che non c'è stata, una continuità tra gli apparati statali, avrebbero in qualche modo messo in difficoltà la tenuta di questa componente politica in Italia, che in qualche modo era antagonista rispetto al pericolo che invece veniva dalla parte opposta. Si mischiano insieme tutti questi elementi, per cui sostanzialmente il tutto passa in cavalleria. Su questo si aggiunge importantissimo il ruolo della memoria, che probabilmente solo ora, solo recentemente, è un tema su cui stiamo intervenendo pesantemente. Considerate dal punto di vista dello storico, per esempio, noi a partire dagli anni 2000, dai primi anni 2000, con Mario abbiamo individuato questo campo di ricerca che faceva affidamento in particolare a queste fonti coeve rappresentate dalle lettere e dai diari, non dalla memorialistica, ma dalle lettere e dai diari, e abbiamo trovato incredibilmente un campo completamente inesplorato. Cioè il 99% della documentazione, pensiamo agli IMI per esempio, ma anche alla resistenza, no, la resistenza in parte no, ma gli IMI e i militari. E abbiamo trovato dei documenti di rilevanza straordinaria, inediti, conservati nei cassetti. Questo perché? Perché non se n'era voluto parlare, perché gli autori non avevano voluto, ma anche perché non c'erano gli storici che quella documentazione lì la considerassero adatta a fare uno studio scientifico delle vicende storiche. Perché la fonte è tradizionalmente la fonte diplomatica, burocratica, il documento ufficiale, il documento individuale, personale, soggetto a errori, è soggetto a chiavi di lettura, siamo d'accordissimo. Ma gli errori, le chiavi di lettura personali, le emozioni personali, se messe in un sistema di ricerca che prende in considerazione uno spettro amplissimo, noi ne abbiamo consultate migliaia e migliaia in questi anni e fatto un ragionamento storico, sono una fonte storica che è tale, ma una fonte storica che la storiografia tradizionale non aveva sempre snobbato. Quindi questo poi il discorso, per ricollegarmi al discorso della memoria, quindi un insieme di fattori di tipo politico, di tipo di ordine internazionale, una serie di difesa negli armadi della vergogna di situazioni che non abbiamo voluto tirare fuori, che innegabilmente c'è stata, anche perché chiamavano in causa responsabilità di coloro i quali poi hanno vissuto una vicenda personale in linea di continuità tra il fascismo e il dopoguerra, il caso di Badoglio è il più emblematico di tutti, ma poi ovviamente ce ne sono svariati altri. Tutto questo ha contribuito a far sì che si creasse una situazione che in generale, poi come opinione pubblica generale, possiamo dire ci ha fatto anche comodo, perché alla fine in quegli anni nessuno ha dovuto fare i conti con il proprio passato. Questo è un tema che riguarda la guerra d'Etiopia, come le leggi razziali, come vogliamo parlare del, cioè il fascismo percepito come quel regime alla buona, dove tutto sommato non ci sono stati i crimini del nazismo, non ci sono stati, è una cosa che tutto sommato ci ha fatto comodo. Il fascismo ha basato la propria nascita sulla pratica del confino, sulla pratica dello squadrismo prima, sulla pratica del confino, poi in qualche modo si è creato, cioè tutta la storia del fascismo è una storia di un regime autoritario, di polizia, violentissimo, con dei costi in termini di vite umane e quant'altro è, per arrivare alle pagine nere della collaborazione alla Shoah, dei crimini di guerra in Jugoslavia, del razzismo con cui abbiamo affrontato la campagna di Russia, l'occupazione dei Balcani, l'invasione dell'Etiopia e quant'altro. Tutto questo naturalmente ha fatto in qualche modo comodo non dover fare i conti con questo passato.
l'ultima nota che mi è venuta in mente in questo momento sul discorso della continuità. L'altro grande personaggio, Rodolfo Graziani, diciamo, comandante del Fronte Sud, nonostante abbia poi fatto il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, ministro della guerra della Repubblica Sociale, nel 49-50 se non è stato il primo, il secondo presidente del Movimento Sociale Italiano. Quindi una forza minoritaria, per carità, però che alla buona, alla bisogna, poteva anche appoggiare qualche provvedimento della Democrazia Cristiana. Quindi diciamo, vediamo che poi tutta questa rimozione anche a livello proprio di apparato non c'è stato. Quindi se la Costituzione antifascista, democratica, entrata in vigore nel 48, poi ha permesso a una forza dichiaratamente fascista, come il Movimento Sociale, di porsi come a capo, siamo presidenza onoraria, per carità, assolutamente ininfluente, un personaggio come Rodolfo Graziani, quindi poi non ci stupiamo di questa assoluta rimozione. Quindi,
come dire, se questo nell'immediato dopoguerra, ma se consideriamo che qualche anno fa gli hanno fatto il mausoleo qui a due passi da Roma, tutto il cerchio si chiude, diciamo.
A File, in provincia di Frosinone. Sì, con grosse polemiche.
Sì, dovrebbe esserci ora una sentenza definitiva per smantellarlo, ma cioè, stiamo discutendo di questo.
Comunque c'è anche, secondo me, un'altra cosa che Davide ha, e su questo si è discusso poco, e cioè il ritardo con cui la sinistra ha colto quanto era importante questa battaglia. Perché tutto sommato diciamo, posso capire il momento in cui c'è stata la necessità dell'amnistia come fatto politico nel 48 e via discorrendo, può rientrare all'interno di un disegno, ma qui in realtà noi dobbiamo parlare del fatto che diciamo, le iniziative storico-culturali che la sinistra ha messo in piedi sono state tantissime, da questo punto di vista sono state praticamente inesistenti. Ci sono probabilmente forse diversi motivi, uno di questi è quello che appunto poi ha messo in evidenza prima lui, parlando di questa lettera diciamo, ai fratelli in camicia nera, che probabilmente era un capitolo diciamo, da sottacere, perché si parla in realtà di un momento di grande difficoltà del movimento antifascista, che è una cosa fondamentale. Io mi sono andato a riguardare lo Spriano proprio in quel periodo, in quegli anni là, e beh, si vede proprio che la difficoltà non è soltanto italiana, ma anche dell'emigrazione. Dell'emigrazione, cioè quindi partito in Francia, via scorrendo, che in realtà proprio non sa dove sbattere la testa. E la soluzione di Ilio Barontini, che viene mandato in Etiopia attraverso la Somalia perché organizzi il movimento di resistenza di Opio, è nient'altro che una pezza messa all'ultimo momento su una difficoltà che loro avevano proprio manifestato. Insomma. E anche dopo loro hanno continuato, insomma, capisci?
Posso aggiungere un'altra cosa? C'è anche l'ambivalenza del popolo italiano.
Certo.
Beh, 36, certo. 35, guarda quanto certo. Pare, infatti, quanto è grande, però sul libro di Marco c'è scritto a Milano.
Certo.
18.000 copie,
certo.
Per sapere quello
che succede.
Perché non si fida delle cose. È fatta la risuarte per sapere quello che succede.
Verissimo.
È questa cosa.
Infatti cercano di farle sparire.
Esatto, le donne va bene, fantastico, guarda. Ma comunque. Grazie. Ragazzi, abbiamo fatto una cosa bellissima, guarda, grazie a voi. Grazie.